Alphaville.
Non so chi qualche anno fa guardava il catch nelle televisioni private, andava quando c'era quel famoso cambio che davi lo schiaffo alla mano del tuo compagno di squadra e ti lanciavi poi tu nel ring. Beh, è un po' questa la sensazione. Abbiamo fatto un cambio al volo con Patricia Barbetti, eccoci ad Alphaville. Marco Pagani con voi fino alle 13.30 grosso modo. Mario Fabio, Sandra Sein e Barbara Camplani sono la redazione di oggi per Alphaville. Gli appuntamenti tra poco ci portano a ragionare sugli alfabeti immaginari, che sono poi il tema dell'incontro alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, di cui vogliamo parlare. Ne parleremo con Paolo Albani, che Barbara Camplani ha raggiunto telefonicamente proprio in merito a questi incontri che si inaugurano quest'oggi, questo pomeriggio. Poi Mio amatissimo fratello è il titolo di un libro appena uscito per Casa Grande, che raccoglie il carteggio intercorso tra Willy Schwarz, pediatra milanese di origini ebraiche, e il fratello Franco, emigrato negli Stati Uniti nel periodo tra il 43 e il 45, quindi durante la guerra. Da questo carteggio, un estratto del carteggio è diventato un libro, La cura del libro, che ci dà uno spaccato storico su un'epoca molto interessante, è di Sandro Gerbi, che sarà con noi al telefono alle 11.30 per raccontarcelo. Alle 11.45 facciamo esperienza dell'arte, ma con le mani. E questo è il senso di un percorso tattile alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Ne parleremo con la curatrice Valeria Bottadico. Poi il dossier dedicato al diritto all'aborto, ai 20 anni che compie in Svizzera, come sapete, è l'argomento di tutta la settimana. Oggi ne parliamo con Irene Donadio, esperta di diritti sessuali per il network europeo della International Planned Parenthood Federation. E parleremo proprio dell'aspetto politico del dibattito, di quanto si sia tornato ad accendersi negli ultimi anni il dibattito intorno all'aborto. E per finire il parliamone di oggi, cioè l'appuntamento con il dibattito, quest'oggi ci porta a parlare di estetizzazione della violenza in campo narrativo, cinematografico, delle serie televisive, quanto la violenza diventi uno strumento non solo per fare audience, per fare pubblico, ma anche per raccontare storie, e quanto questo poi possa creare problemi, soprattutto ai soggetti più fragili dal punto di vista emotivo. Questi sono gli appuntamenti. Partiamo con un po' di musica.
I won't be back this way, 'cause something's calling. There's nothing left to keep me here. I'd be a fool to stay, 'cause something's calling
me.
I said it's calling. I've got to say goodbye, 'cause something's calling. That there's a better life somewhere. No peace as long as I can hear it calling me. I'll hear it calling me. I've got time, however long it takes me.
I've got time,
long as I find whatever awaits me. When will this endless night give way to morning? If I don't leave, I'll never know. I'm headed for
for the light that keeps a calling me. I hear it calling me. So goodbye, baby. I've got to go.
James Hunter Six con Something's Calling, il primo brano di quest'oggi per Alphaville. Andiamo a una conferenza questa sera alle 18.30 che si tiene e si intitola Alfabeti Immaginari, viaggio nei mondi dell'invenzione linguistica e della pseudoscrittura. Siamo alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona alle 18.30, ci sarà Stefano Vassera, il direttore delle biblioteche cantonali, Luca Mengoni, artista ed editore, e poi Paolo Albani. Paolo Albani, poeta, scrittore e membro dell'Istituto Patafisico Vitellianense. Il titolo, l'abbiamo detto, Alfabeti Immaginari, è l'argomento intorno al quale ruota la serata. Barbara Camplani ha raggiunto Paolo Albani al telefono per chiedergli innanzitutto cosa si intenda esattamente con l'alfabeto immaginario. Sentiamo.
Un alfabeto immaginario è un alfabeto che si distingue dagli alfabeti normali, naturali, quelli delle lingue naturali, e usa delle grafie particolari che sono molto più simili ai geroglifici che non appunto a quelle che dicevo essere le lettere degli alfabeti che conosciamo, quello latino, eccetera.
Forse oggi gli alfabeti inventati più noti sono quelli nati nell'ambito della fantascienza o del fantasy, penso per esempio agli alfabeti e alle lingue inventate in Star Trek e poi soprattutto agli alfabeti e alle lingue inventate da Tolkien, no? Che ha dedicato tutta la sua vita, al di sotto dei suoi romanzi più noti, Lo Hobbit, la trilogia del Signore degli Anelli, ha veramente dedicato tutta la sua vita alla creazione di una cosmogonia, di un universo che è anche linguistico, con la creazione di alfabeti, di diverse lingue. In realtà però gli alfabeti inventati hanno una lunga tradizione anche all'interno della storia della letteratura.
Beh sì, direi dal punto di vista letterario, se non ci rifacciamo insomma alla tradizione medievale degli alfabeti magici occulti, per esempio quello inventato da Agrippa, uno degli esempi più straordinari è l'alfabeto utopiano che sta dentro il libro dell'Utopia di Thomas More, italianizzato con Tommaso Moro. Sì, Utopia, che significa non solo non luogo, ma anche in un'altra interpretazione luogo felice. Si sa che forse la grafia di questo alfabeto utopiano è stata fatta da un amico, un tipografo, un amico di Moore, che da una lettera si capisce che forse è lui l'inventore di questa lingua. In campo letterario, poi sai, tu già citavi la lingua dei Klingon di Star Trek, oppure quella degli Elfi, che è straordinaria. Ecco, a proposito di quest'ultima, va detto che Tolkien nel suo Signore degli Anelli ha messo proprio una appendice in cui parla della scrittura, di come si deve pronunciare questi alfabeti inventati, una grammatica, un vocabolario. Questo per dire come Tolkien poi era proprio un linguista, un glottologo, aveva insegnato all'Università di Oxford, aveva partecipato alla formazione del dizionario di Oxford, quindi insomma che se ne intendeva di lingue e di linguaggi inventati anche.
Si arriva poi ad alfabeti inventati più recenti, siamo nel secondo Novecento, nel panorama italiano, pensiamo per esempio a Stefano Benni o ancora Umberto Eco nel Nome della Rosa, al poeta e scrittore Tommaso Landolfi, ma gli esempi, Paolo Albani, oltrepassano i confini prettamente letterari.
Dunque, io partirò, fra l'altro, per far capire come poi l'invenzione linguistica sia un fatto connaturato all'uomo, la creatività linguistica, partirò proprio da un esempio semplicissimo, che è quello degli alunni di Mario Lodi, che avevano fatto un giornalino che si chiama Insieme, in cui a un certo punto nel numero 23 ragionano proprio del linguaggio e dei segni, e c'è un dialogo che Mario Lodi riporta di questi bambini. Uno dice le parole sono fatte di suoni, un altro risponde sì, ma i suoni vengono dalla bocca, si formano con le corde vocali, e poi c'è una certa Antonella che dice una cosa straordinaria: i segni sono 21, a me sembra impossibile che con solo 21 segni si possano fare tutte le parole che si vogliono. Questo mi ha ricordato subito Noam Chomsky, quando dice che l'elemento principale della creatività linguistica è che con pochissimi segni si possono fare un'infinità di parole, di frasi, anche inventate e anche immaginare. In realtà l'aveva già detto Galileo, quando a un certo punto dice che con la combinazione di pochi segni si possono formare una quantità enorme, infinita, appunto, di lettere. Io partirò proprio da questa esperienza fantastica di questi ragazzi di una scuola elementare che si sono inventati appunto una lingua. Come hanno fatto? Nel modo più semplice possibile: hanno preso l'alfabeto italiano e ad ogni lettera hanno fatto corrispondere un segno, una grafia, un qualcosa di strano, di buffo, di fantasioso, e poi in base a questo codice, cioè di legare una lettera conosciuta dell'alfabeto naturale italiano a un segno che hanno inventato loro, hanno costruito e scritto delle poesie.
Questi segni appunto possono essere poi composti per creare nuove parole, nuove lingue. Io fra l'altro ricordo che Paolo Albani, insieme a Berlinguero Buonarroti, ha anche curato per Zanichelli un dizionario delle lingue immaginarie, dove avete appunto catalogato più di 1000 lingue immaginarie. Però non per forza questi segni poi dopo devono confluire in una lingua codificata, no? Io mi sono ricordata per esempio dei libri, fra molte virgolette, ricamati e intessuti dalla meravigliosa artista sarda Maria Lai. Ecco, lì c'è una pseudoscrittura, ci sono dei segni inventati, ma manca, no, la chiave per decriptare quel codice, eppure quei libri arrivano con una potenza, una forza enorme.
Sì, certo. Nel caso di Maria Lai stiamo parlando di un'artista molto brava che ha lavorato appunto usando principalmente il filo, insomma, che qui potremmo fare una analogia con l'espressione il filo del discorso, insomma il filo, sì, diventa una traccia proprio del linguaggio. Beh, sai, quando poi si guarda nell'ambito artistico gli esempi sono moltissimi, io ne farò solo alcuni, mi riferirò per esempio a Kandinsky. In questo quadro che si chiama Successione del 1935, ed è proprio, disegna una sorta di pagina scritta, ci sono 22 segni, tutti diversi, e in quanto diversi fanno pensare appunto a una sorta di ipotetico alfabeto. E infatti Michel Buteau, che ha analizzato queste sperimentazioni pittoriche di Kandinsky, parla di pittogrammi più che anche di alfabeto, si avvicinano ai pittogrammi. Cioè il pittogramma è un segno che a differenza, diciamo, di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, non indica una lettera, ma indica, che ne so, un'azione, un movimento, un'idea, si avvicina più alla scrittura cinese. I pittogrammi per esempio sono stati sperimentati da uno scrittore straordinario come Raymond Queneau. Stesse cose si trovano in qualche modo in Miró. Anche Miró aveva inventato quella che una studiosa di Miró aveva chiamato i miroglifici, cioè tutti dei segni che dovevano comporre una sorta di scrittura, di cui però spesso, come già sottolineavi te, l'artista non dà il codice, come hanno fatto i bambini di Lodi. E quindi che cosa succede? Che c'è una sorta di cortocircuito, per cui è il lettore, il fruitore, colui che guarda questi quadri, che deve inventarsi una possibile interpretazione. Qui siamo, diciamo, al limite massimo espansivo dell'opera aperta di cui parlava Umberto Eco, cioè l'interpretazione è vastissima. Di fronte a un segno inventato, di cui non si conosce però il codice, ovviamente la fantasia deve svilupparsi, il lettore diventa un attore attivo, cioè è lui che deve inventarsi una possibile storia. Questo avviene anche quando si ascoltano dei semplici suoni, no? Gli scrittori spesso dicono che sono affascinati più che dal significato di una parola, dal suono. Quando Dario Fo fa il suo Gramlò, che è una sorta di lingua confusionale, che però...
un papocchio infantile impastato di, appunto, di suoni quasi archetipici, no, anche?
Esatto, perché però dal suono configurano una lingua naturale. Mm-hmm. Se io adesso, non lo so, ti dicessi cioè non dico niente in francese, però si capisce dal suono che forse è francese. Ecco, riempire questi suoni di contenuto, di significato, eccetera, lo diceva lo stesso Dario Fo, è compito dello spettatore. Certo, nel caso di Dario Fo, lo spettatore è aiutato perché poi Dario Fo lo fa in ambito teatrale, per cui ci sono una serie di gesti, di movimenti, eccetera, che possono aiutare a una possibile interpretazione.
La voce di Paolo Albani, incontrato per noi al telefono da Barbara Camplani questa mattina per raccontare di quello di cui si parlerà stasera alle 18.30 a Bellinzona, Biblioteca Cantonale, Alfabeti Immaginari, viaggio nei mondi dell'invenzione linguistica e della pseudoscrittura.